Unicoop Firenze, Spici GL Toscana e Controradio con il patrocinio dell'Ampi Firenze presentano Il viaggio della Costituzione, ciclo di podcast con Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, a cura di Domenico Guarino. Il lavoro.
Il lavoro è posto alla base della nostra Costituzione, rappresenta il fondamento della Repubblica e nella Costituzione le parti relative al lavoro sono tra quelle con maggiore significato. E ancora oggi il lavoro rappresenta uno strumento di cittadinanza, di affermazione dei propri diritti ed anche naturalmente un elemento di qualificazione della propria personalità. La centralità del lavoro nella nostra Costituzione rappresenta indubbiamente un'innovazione rispetto al passato. È attraverso la dimensione del lavoro che si formano i diritti di cittadinanza e ciascuno può contribuire al benessere collettivo e a quello individuale. Naturalmente la riflessione sul lavoro porta con sé tutta una serie di ulteriori elementi che hanno a che fare con i diritti ma anche con i doveri sanciti all'interno della nostra Costituzione. Significativamente questa puntata è stata realizzata all'interno di Casa Rider, che è uno spazio creato dalla CGL in partenariato con altre associazioni e con altre forze della società civile per riuscire a dare servizi ed anche un ristoro alle persone impiegate in uno dei lavori che maggiormente descrivono le contraddizioni della nostra società, cioè quello del rider, un lavoratore che ha a che fare con nuove forme datoriali, che si relaziona con delle piattaforme digitali e che rappresenta indubbiamente uno di quegli ambiti in cui bisogna verificare la tenuta dei diritti costituzionali alla luce delle trasformazioni dell'economia e della società.
Il lavoro è posto al centro della Carta Costituzionale perché la nostra Costituzione parte da una situazione sociale. Questa situazione sociale è una situazione nella quale le élite si qualificavano anche nei contratti notarili come possidenti. Per cui lei non si sarebbe firmato come Domenico Guarino giornalista, ma come Domenico Guarino possidente. Questa è l'idea di società che la Costituzione considera irragionevole e quindi dice: che cos'è la persona? La persona non è ciò che possiede, ma è il lavoro che svolge, è la funzione che svolge all'interno della società nella convinzione che tutte le funzioni siano egualmente dignitose ed egualmente importanti per il benessere collettivo. Quindi l'idea che sta dietro a questa espressione è prima di tutto una rivoluzione di carattere sociale. Noi non consideriamo più i titoli nobiliari se non come attributi del cognome o come cognomi puramente e semplicemente, e così non consideriamo più le persone per la loro qualità, ma le dobbiamo considerare per quel che fanno. Soltanto in questa maniera noi riusciamo ad appropriarci dei diritti individuali. L'idea che la Repubblica sia fondata sul lavoro è l'idea che dietro a ogni diritto ci sia una conquista e che questa conquista sia possibile attraverso l'impiego delle proprie migliori energie nell'interesse della realizzazione della propria personalità. Il disegno costituzionale delle libertà è una piramide rovesciata, non è più lo Stato che domina l'individuo e l'individuo che trova la sua funzione all'interno dello Stato, ma è lo Stato che serve per realizzare i diritti dell'individuo. Però l'individuo si deve appropriare di questi diritti e l'appropriazione di questi diritti avviene attraverso la dignità del lavoro, attraverso il continuo trovare il proprio spazio nella comunità, dimostrando di realizzare la propria persona e perciò di meritare lo spazio che si occupa.
I costituenti si interrogarono a lungo su come declinare il riconoscimento del diritto al lavoro e addirittura sull'opportunità di inserire una simile previsione in Costituzione. Il timore era infatti quello di dare copertura costituzionale ad un diritto che la Repubblica, pur impegnandosi a promuovere e riconoscere, avrebbe avuto difficoltà a garantire in maniera universale. I costituenti però ritennero che sancire il diritto al lavoro in Costituzione, oltre a costituire una precisa indicazione di politica economica e affermare un'esigenza della coscienza popolare moderna, avrebbe prodotto conseguenze giuridiche importanti, ad esempio il diritto al riposo retribuito e alla protezione sociale, intesa come preciso obbligo della società di garantire un minimo di vita e di difesa sociale a chi, per colpa non sua o per inabilità, non ha il lavoro a cui avrebbe diritto. Il diritto al lavoro garantito in Costituzione non è quindi un diritto perfetto, ma un progetto, un obiettivo a cui tendere, che proprio in virtù della sua collocazione tra i principi fondamentali diventa valore fondante e principio guida della futura legislazione. Al diritto al lavoro si accompagna il dovere per ogni cittadino di svolgere, compatibilmente con le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Adempiendo i doveri solidaristici, il lavoro ha così la duplice, innegabile connotazione di dovere individuale e sociale, cioè di un dovere verso la collettività. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La prima norma che ci interessa è sicuramente l'articolo 4, che è una di quelle norme che appaiono una presa in giro. Noi siamo in uno spazio nel quale forse non si sente l'effettività del diritto al lavoro, ma anzi si sente la difficoltà, la fatica del diritto al lavoro. Quanto effettivamente può essere difficile riuscire a lavorare oggi. La prima cosa che l'articolo 4 riconosce è il diritto al lavoro. Ed è una di quelle norme di fronte alle quali uno dice: ditelo a loro che hanno questo diritto. Cosa vuol dire riconoscere però il diritto al lavoro? Significa considerare all'interno della persona, come uno spazio inalienabile di libertà, la possibilità di svolgere qualche cosa che meriti un salario. E questo è estremamente interessante, perché considera l'individuo come capace di relazioni economiche. La Costituzione impone all'individuo di appropriarsi di uno spazio attraverso la dimensione del lavoro. Nello stesso tempo l'articolo 4 si rende conto di essere un manifesto comico nella parte in cui riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, e questo lo fa in un'Italia nella quale molto più di oggi i disoccupati erano un problema, la sovrappopolazione era un problema, la questione coloniale era un problema collegato alla sovrappopolazione del paese e così via. E allora dice: è compito della Repubblica promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro. Usa l'espressione Repubblica, che è un'espressione importante, perché non indica lo Stato come persona, ma indica lo Stato come comunità, e quindi impone a tutti gli individui di collaborare per rendere effettivo il diritto al lavoro. lo spazio nel quale noi in questo momento parliamo è uno spazio nel quale dei cittadini cooperano tra di loro per rendere maggiormente dignitoso il lavoro delle persone che lo frequentano. Non è uno spazio gestito dallo Stato come persona. Questo è un qualche cosa di estremamente interessante nel nostro tessuto costituzionale, perché il diritto al lavoro si interroga sulla dimensione dell'azione pubblica, e l'azione pubblica non è solo l'intervento diretto nell'economia, ma è soprattutto il coordinamento del mercato, un coordinamento che è tanto più efficace quanto più riesce a generare delle collaborazioni virtuose e anche a limitare il plusvalore. La cooperazione è un perfetto esempio di tutto questo. Perché è importante all'interno del tessuto costituzionale la cooperazione? Perché la cooperazione trasforma l'utile di impresa in un ristorno, cioè in un qualche cosa che deve essere condiviso tra tutti coloro che collaborano. E quindi io non sto più impiegando la mia libertà di iniziativa economica per generare un plusvalore, la sto impiegando per generare socialità, per generare un benessere diffuso. Sto distribuendo l'utile all'interno della dimensione sociale. L'ultimo aspetto, che però l'articolo 4 sottolinea con una certa importanza, è che il lavoro è anche un dovere, non è soltanto un diritto. Sicuramente il diritto al lavoro è in funzione di quella che è la personalità di ogni individuo, perché non esiste un lavoro che non debba essere il pieno sviluppo della personalità. È quello che dicevamo prima, collegando la dimensione del lavoro alla dimensione dei diritti individuali, ma altrettanto sicuramente io ho il dovere di realizzare appieno la mia personalità. Non posso lasciare indietro niente di quello che posso fare per realizzare la mia personalità. Lo faccio prima di tutto nella dimensione del lavoro, e quindi come homo economicus, per usare questa espressione un po' più facile di altri.
Articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro, riconosce la libertà di immigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Qui ci troviamo in un posto che, come giustamente lei ricordava, rappresenta un po' un esempio emblematico di tutte le contraddizioni del mondo del lavoro contemporaneo, un mondo in cui le nuove tecnologie stanno terminando una trasformazione radicale, profondissima, di tutto quello che conoscevamo prima, delle forme, dei modi, delle circostanze in cui si può verificare il diritto dovere al lavoro. È una fase di grande trasformazione, naturalmente, come altre nella storia, ma probabilmente ancor più di altre nella storia. Parliamo di lavoro frammentato, di precariato, di lavoro a chiamata, di lavoro povero. Ci sono tante specifiche che non avremmo mai pensato di dover accompagnare al termine lavoro. Reggerà la Costituzione e i suoi principi tutto questo?
La Costituzione parla di rapporti e parla di un modello economico che mi sembra abbastanza neutrale rispetto all'evoluzione. La vera questione, secondo me, è: il testo costituzionale considera comunque la dimensione economica come una funzione sociale. Rispetto a questo modo di intendere la dimensione economica, che in fondo è la dimensione della fabbrica. La rivoluzione del pensiero costituzionale è quello che è l'universo autoritario della fabbrica deve diventare il luogo in cui ciascuno realizza la sua personalità. E questo è l'aspetto nel quale la Costituzione è effettivamente rivoluzionaria rispetto a tutto ciò che l'ha preceduta. Oggi quello che noi ci dobbiamo domandare è: qual è la funzione sociale di questa macchinetta? Qual è il modello di economia che sta dietro a tutto ciò che ruota intorno a questa macchinetta? Come può funzionare tutto questo? Il modello di economia nel quale è tutto gratis perché tutto concorre ad una pubblicità pervasiva che mi porta ad un certo tipo di antropologia. È ancora un modello che può essere considerato permeato di funzione sociale? Queste domande sono domande importanti, però rispetto a queste domande noi la risposta ce l'abbiamo. Quello che ci manca è l'analisi. Quindi dovremmo riuscire ad applicare queste categorie all'economia della rete. Le faccio un esempio, secondo me, abbastanza illuminante. L'intelligenza artificiale è un qualche cosa che spaventa tutti, di cui ormai non è più possibile non parlare e non essere in qualche misura esperti. Questa intelligenza artificiale, che ha dei modelli a pagamento estremamente costosi e che permettono di accedere alle funzioni dell'intelligenza artificiale ad una velocità ormai impressionante, per cui lei ha una risposta in pochi millisecondi a domande estremamente complesse, pagando però $80 al mese. Bene, una parte di questi $80 può essere investita per fornire un'intelligenza artificiale più lenta a tutta la popolazione? Può servire per aiutare la popolazione a migliorare la qualità della propria vita?
Articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciale norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Come entra il tema, il valore della solidarietà, che è un altro dei principi fondamentali della nostra carta costituzionale, in questa vicenda del lavoro contemporaneo?
Sicuramente i doveri di solidarietà si realizzano attraverso la comunità dei lavoratori, e questo su diversi piani. Il primo piano è il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore. Questo rapporto non può essere un rapporto nel quale il datore di lavoro piega il proprio salariato ad una logica di mero profitto, ma è un rapporto nel quale il primo, vero, il più grande dei problemi è riuscire ad assicurare una vita libera e dignitosa di quel determinato salariato. Questa è la prima dimensione della solidarietà. In secondo luogo, il lavoro è quasi inevitabilmente un tessuto di formazioni sociali. All'interno di ciascuna formazione sociale, il legame tra i componenti è un vincolo di solidarietà. Quello che ci chiede la Costituzione è di considerare le nostre comunità come un qualche cosa di fondato sulla solidarietà, e quindi questa solidarietà è una solidarietà orizzontale che collega tutti coloro che fanno parte di quel determinato ecosistema che è l'ambiente di lavoro. Poi vi è un'ulteriore dimensione della solidarietà e oserei dire è la solidarietà del lavoratore verso il suo datore di lavoro. Ciò che io oggi sto facendo è un qualche cosa che da una parte merita un salario, ma che dall'altra parte rappresenta il miglior frutto della mia personalità. E quindi io impegno tutti quelli che sono i miei talenti per fornire al mio datore di lavoro un risultato di cui lui può essere orgoglioso, perché comunque rappresenta il mio me. E questo è estremamente complesso ed è estremamente difficile, ovviamente. Ed è la dimensione in cui il lavoro è un dovere. È un dovere perché io ho il dovere di mettere massimamente a frutto la mia personalità. Di nuovo, la nostra costruzione è un tessuto, soprattutto nella prima parte, essenzialmente etico.
Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Un altro degli elementi che ha cambiato profondamente il mondo del lavoro nel nostro paese e non solo è l'arrivo di persone provenienti da altri mondi, da altre culture che si trovano ad affrontare una realtà per loro completamente diversa e di cui spesso non conoscono nemmeno i capisaldi legislativi, penso per l'appunto alla Costituzione. Che tipo di riflessioni porta questa realtà che per il nostro paese è abbastanza recente rispetto ad altri?
Secondo me c'è una norma nella nostra Costituzione che dobbiamo imparare a studiare un pochino meglio e forse a invertire di senso. La nostra è una Costituzione che è stata scritta in un momento in cui il nostro era un paese di emigrati, nel senso che tutti noi, credo, qui si abbia almeno un lontano zio che è partito o per l'Argentina o per le Americhe o per un altro luogo, nel mio caso le miniere del Belgio. Bene, la Costituzione dice con chiarezza: noi dobbiamo tutelare gli italiani che lavorano all'estero. Ecco, io credo che questa norma debba essere oggi letta alla rovescia. Come questa norma dice: dobbiamo tutelare gli italiani che lavorano all'estero per un'Italia di emigranti, così questa norma dovrebbe dire e dice: la Repubblica deve tutelare gli stranieri che lavorano in Italia. Esattamente con lo stesso spirito. La stessa cosa dovrebbe essere oggi la nostra attenzione verso gli stranieri che lavorano in Italia. Non cambia niente. E sono solo passati 80 anni. Questa norma va rovesciata.
Articolo 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.
Come ci dice anche il secondo comma del terzo articolo della Costituzione, la Repubblica ha un compito fondamentale che è quello di determinare le condizioni affinché possano essere rimossi gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento dell'uguaglianza, al pieno godimento di tutti i diritti per ciascuno, che è un po' quello che si dice anche poi per il lavoro, il diritto al lavoro. Quindi c'è una responsabilità condivisa nel far sì che il lavoratore goda di tutte le garanzie che la Costituzione gli offre.
La domanda che secondo me ci si deve fare è: quali sono gli ostacoli che di fatto, espressione che volle aggiungere Teresa Mattei e che propose un emendamento di Teresa Mattei nel tessuto dell'articolo 3 secondo comma nella discussione in assemblea plenaria, quali sono gli ostacoli che di fatto impediscono l'eguaglianza fra i cittadini? E questa secondo me è un problema di indirizzo politico, cioè di nuovo è una di quelle questioni che si decidono alzando la mano, perché la nostra sensibilità è diversa. Io personalmente sono portato a dire che il grande fattore di diseguaglianza è il dislivello culturale tra le persone. Ho sempre riletto con il magone il discorso di Don Milani su quante parole sono necessarie per potersi rivolgere a chi ci è superiore. E quindi ho sempre pensato che l'eguaglianza sia essenzialmente un problema di parole, ma è quello che penso io. Altri possono pensare che il vero problema sia la salute, perché oggi che diventiamo tutti più anziani, la diseguaglianza è nell'accesso alle cure e la dignità è quanto si può ricevere da un sistema sanitario, per fortuna in Toscana estremamente evoluto e attento ai bisogni di tutti. Altri ancora possono pensare che il vero problema sia il diritto al lavoro e quindi possono continuare a pensare a uno Stato imprenditore, a uno Stato che interviene, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che la Costituzione, quando dice di fatto, non indichi una ricetta, ma inviti l'indirizzo politico a porsi questa domanda e a risolverla con gli strumenti dell'indirizzo politico, che è alzando la mano e quindi decidendo con una ragionevole maggioranza se si deve far questo o se si deve far quest'altro. Secondo me la Repubblica deve assicurare a ciascuno la possibilità di entrare sul mercato ed entrarci con dignità, quindi entrare su un mercato avendo qualche cosa da offrire. In secondo luogo, lo Stato, non la Repubblica, deve gestire quel mercato, perché quello è un mercato che stritola gli individui. Se non vi è un arbitro che non lo gestisce costantemente e non risolve i conflitti. In terzo luogo, deve promuovere le organizzazioni sindacali.
Articolo 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Credo che sulle organizzazioni sindacali si giochi tanto del diritto al lavoro, perché è l'organizzazione sindacale quella che rappresenta la visione del lavoratore nei confronti del conflitto di classe e che porta all'interno del conflitto di classe una razionalità e lo porta coinvolgendo i singoli lavoratori. Ecco, io credo che qui lo Stato debba intervenire per promuovere sempre di più le organizzazioni sindacali e rendere sempre più effettiva la libertà sindacale. Sotto questo aspetto, forse una delle cose che stancano di più in questo momento è proprio il vedere avvilita la libertà sindacale. e addirittura il sentir ironizzare sul diritto di show, che in fondo è l'estrema arma a disposizione del conflitto di classe per evitare di dirompere.
Unicoop Firenze, Spi CGIL Toscana e Controradio con il patrocinio dell'Ampi Firenze hanno presentato Il viaggio della Costituzione, ciclo di podcast con Gianluca Conti, docente di diritto pubblico e costituzionale all'Università di Pisa, a cura di Domenico Guarino. Registrato presso Casa Rider, promossa da CGIL Firenze insieme all'altro diritto CAT, Oxfam e Nosotras.